Allora, la settimana scorsa abbiamo visto che negli ultimi tempi come saranno gli uomini, 19 cose e come in tutte le tre lettere pastorali Paolo usa delle liste, no? Di caratteristiche, di varie cose. E qui in capitolo 3 ha questa lista delle caratteristiche che ci saranno nelle persone negli ultimi tempi. Poi dal versetto 5 fino a 9 lui parla di questi falsi profeti, che le loro parole sono come cancrena, che portano veleno nel corpo di Cristo e come bisogna anche prendere provvedimento. E dal versetto 10, allora, per contrastare questi falsi dottori, cioè un cattivo esempio, dal versetto 10 Paolo ricorda Timoteo della sua vita, che non è stato un cattivo esempio, ma un buon esempio. Leggiamo il versetto 9 per un po'. Leggiamo il versetto 8. Ora come Iane e Iambre si opposero a Mosè, così anche costoro si oppongono alla verità, uomini corrotti di mente e riprovati quanto alla fede. Allora, ricordate Iane e Iambre chi erano? Qualcuno? Erano i maghi di Faraone. Ricordate che Mosè ha gettato il suo bastone a terra e il bastone è diventato un serpente. Poi Iane e Iambre, anche loro, hanno preso il loro bastone, li hanno gettato il loro bastone a terra e sono diventate anche loro serpente. Però poi che è successo? Il bastone di Mosè ha divorato il serpente, diciamo, di Mosè, ha divorato i due serpenti di Satana. E quindi c'è anche una forte lezione in questo, che Satana può fare cose soprannaturali, non lasciate che nessuno vi inganna. Io ho visto in India persone possedute fare cose soprannaturali, cose che umanamente non è possibile fisicamente per una persona di fare. Ma l'opera di Satana è sempre un contraffazione dell'opera di Dio e Satana è limitato. Satana sarà sempre distrutto o ingoiato da Dio, perché Dio è onnipotente e Satana è un essere creato da Dio. E quindi Paolo usa questo esempio di questo Iane e Iambre, uomini religiosi, che sovvertono la fede di alcuni. In versetto 9, costoro però non andranno molto avanti, perché la loro stoltezza sarà manifestata a tutti, come avviene anche per quella di quei tali. Allora, questo versetto è un contrasto. Giriamo di nuovo in 1 Timoteo capitolo 4. Primo Timoteo 4, versetto 15. Leggiamo il versetto 14. Non trascurare il dono che è in te, che ti è stato dato per profezia con l'imposizione delle mani da parte del collegio degli anziani. Adoperati per queste cose, dedicati ad essi interamente, affinché il tuo progresso sia manifestato a tutti. Allora, confrontiamo quel passo con questo versetto 9. Costoro però non andranno molto avanti. Letteralmente è la stessa frase che Paolo ha usato con Timoteo nel versetto precedente. Questi non faranno molto progresso. E la loro stoltezza sarà manifestata. Invece, cosa ha detto Paolo di Timoteo? Dice, finché il tuo progresso sia manifestato a tutti. E quindi un vero uomo di Dio, un vero servo di Dio, il suo progresso sarà manifestato, si vedrà i frutti nella vita di quella persona. I falsi profeti invece no. Può sembrare per un momento che c'è la potenza di Dio, che c'è qualcosa che sembra che è l'opera dello Spirito Santo, ma alla fine sarà manifestato anche la loro stoltezza. E poi in versetto 10 Paolo comincia con il suo esempio, l'esempio che lui ha detto a Timoteo. Ma tu hai seguito da vicino il mio ammaestramento, la mia condotta, il mio consiglio, la mia fede, la mia pazienza, il mio amore, la mia perseveranza. Le mie persecuzioni e le mie sofferenze che mi sono accadute ad Antiochia, Iconio e Listra, tu sai quale persecuzione ho sostenuto, ma il Signore mi ha liberato da tutti. Allora, perché Timoteo sa queste cose? Perché Timoteo era presente. Quindi, come ho detto prima, Paolo usa questo metodo di fare una lista. E al contrario dell'altra lista dice 9 cose brutte che saranno le caratteristiche non solo dei non credenti ma anche di alcuni credenti o finti credenti negli ultimi tempi. Paolo qui ha una lista di 9 cose che caratterizzano la sua vita. La prima cosa lui dice: tu hai seguito da vicino, quindi non hai solo sentito me parlare. Comprendete la figura che Paolo ci vuole comunicare? Tu hai seguito, cioè abbiamo camminato insieme, tu hai visto in me vivere queste cose. Non sono state, anche con i ragazzi nella scuola biblica, quando abbiamo studiato il libro di Atti, ho detto la fede cristiana è una fede attuale. Non è una fede teorica. Cioè, noi sperimentiamo Dio. Sapete che le altre religioni, i finti cristiani, loro parlano di Dio, noi sperimentiamo Dio. Noi viviamo con Dio, camminiamo ogni giorno con Lui. E per questo noi crediamo fortemente nel battesimo dello Spirito Santo, i doni dello Spirito Santo, la guida dello Spirito Santo. Perché senza essa, il cristianesimo non è diverso di nessun'altra religione. Gesù, Emmanuel, Dio con noi. E questo è il cristianesimo. Noi non solo conosciamo mentalmente, ma conosciamo in modo pratico, esperienziale. E quindi Paolo dice: Timoteo, tu hai conosciuto per esperienza. Hai seguito da vicino il mio ammaestramento, letteralmente la mia dottrina. Questo anche, vedremo in capitolo 4, un segno degli ultimi tempi, dice che i uomini non attengono la sana dottrina, ma vogliono sentire favole, vogliono sentire cose belle, solo cose belle, niente cose brutte. Come il re di Israele, quando il re di Giuda voleva chiamare Mica, ricordate la storia? Quando il re di Giuda dice: ma non c'è un profeta di Dio in mezzo, perché tutti i profeti falsi dicevano al re di Israele: vai in battaglia, non c'è problema, tu vincerai, l'Eterno è con te. E il re di Giuda dice: ma vabbè, questi sono profeti pagani. Non c'è un profeta dell'Eterno? Qualcuno ricorda la risposta del re di Israele? Cosa ha detto? You guys don't know? David? Now the king of Israel, what did he say? Esatto. No, non mi piace mica, perché lui non profetizza cose buone. Già questo tipo, segno di, no? Un re dice: voglio un profeta che dice quello che voglio sentire. Ma che profeta è, no? Il profeta ti deve dire nel bene e nel male quello che sta per accadere. No, non voglio sentire Micah perché non dice cose belle. Ma forse hai bisogno di sentire cose non belle. È molto importante la dottrina, che noi conosciamo cosa crediamo come cristiani. Perché se noi conosciamo bene quello che crediamo, quando ci saranno false dottrine, quando ci saranno controfatti, possiamo dire no, questo è falso. Voi sapete già, l'ho detto mille volte, no? Gli agenti dell'FBI negli Stati Uniti, per riconoscere i banconote false, sapete cosa studiano? Allora molti rispondono, tante banconote false per vedere i vari modi in cui viene controfatto. Sbagliato. Loro studiano il vero. Loro conoscono ogni dettaglio, ogni rigo, ogni curva, ogni sottilezza di colore, e quindi conoscendo il vero, subito questo è falso, perché là il colore è storta, là quella riga non va così. E così anche noi credenti è importante che noi conosciamo la dottrina cristiana, che conosciamo la parola di Dio. E poi secondo la mia condotta, quindi Paolo dice, tu non mi hai sentito solo fare bla 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 in chiesa o in riunione, ma tu hai visto come vivevo in mezzo a voi. È sempre un segno di pericolo quando un pastore, un leader, un predicatore vive una vita separata dalla gente. No? Non è disposto a far vedere la sua vita. E ci sono tanti in giro, no? Predicano, scappano, nessuno sa, magari qui in Italia meno, ma nel mio paese sono tanti pastori che sono, no? E la congregazione li vede solo in questo posto qua, e questo è sbagliato. Ma Paolo dice, Timoteo conosce la mia condotta, il modo in cui vivevo, il mio consiglio. Questo può essere anche tradotto il scopo della mia vita, gli obiettivi. Tu lo sai che io vivevo per il Signore e per il Vangelo, non avevo altre cose in mente. La mia fede. E non so se ricordate quando abbiamo fatto lo studio di Abramo, quando c'è il motivo per il quale, perché anche me per tanti anni, cioè da credente mi chiedevo, ma Signore, perché hai chiesto a Abramo di sacrificare suo figlio? Una cosa che è chiaramente vietato dalla tua parola. Il sacrificio umano. E come abbiamo visto nello studio, Isacco doveva vedere suo papà vivere per fede. No? L'unica cosa fino a quel punto che Abramo ancora tenevo da Dio, che non avevo reso a Dio, era quel bambino. E quindi anche il bambino doveva vedere papà dire, Signore, tutto quello che ho, anche questo bambino è tuo. Perché i nostri figli devono vedere noi camminare per fede. E questo è bello quando tu, come genitore, magari preghi con i tuoi figli per una certa cosa e poi avvenga quella cosa. E poi i bambini dicono, papà, ricordi quella volta abbiamo pregato per quella cosa e è venuto? No? Un po' di tempo fa c'era un... non riuscivo a stampare una cosa. Io ho sempre questi demoni del computer, del stampante. Sempre prima del culto il stampante va in tilt. E noi riuscivamo a stampare queste cose e Josh mi ha detto: papà, preghiamo. Dove sarei io a dire preghiamo? No, io ero lì, papà, no? Papà, preghiamo. Ah, ok, good idea, buona idea, preghiamo. Abbiamo pregato, ho detto preghi tu Josh, preghi tu che funziona. Lui ha pregato, stampato perfetto. E quindi, no, Timoteo ha visto la fede, magari questo sia una cosa sciocco, però Timoteo ha visto momenti in cui Paolo ha dimostrato fede, magari circostanze difficili, quando la maggior parte di noi avremmo rinunciato, basta, torno a casa. Invece lui ha perseverato. La mia pazienza. E sicuramente Paolo, come uomo di Dio, doveva avere tanta pazienza. Voi siete convinti che il Signore ha tanta pazienza con noi? Mamma mia! Ma quanta pazienza! Io non ho... Però anche questa è una testimonianza. Mi ricordo qualche anno fa abbiamo fatto una riunione dei membri di chiesa. E c'erano fratelli un po' che discutevano fra di loro e il Signore mi ha dato una calma, cercato di tenerli, e dopo diversi fratelli della chiesa hanno detto: sai pastore, è stata una grande testimonianza, come se io fosse te avrei detto quello di siediti e stai zitto, no? E anche io volevo dire questo a quella persona, ma la grazia di Dio mi ha aiutato e quindi sono stato capace di essere, di dimostrare pazienza verso questa persona, ed è stato un esempio, una di quei poche volte. Il mio amore, quindi tutte queste cose sì, hanno a che fare con la condotta di Paolo, la vita che lui viveva. Perché viveva una vita aperta. La mia perseveranza. Questo Paolo è veramente un grande esempio per tutti noi, no? E tanti altri nella Bibbia, no? Pensavo l'altro giorno di Noè, no? 40 anni a predicare, solo 7 convertiti. No? 40 anni, 7 anime battezzate, diciamo. Quanti sono? 7 in 40 per 6? Cioè, non è tanto bello per un newsletter, no? Questo anno abbiamo battezzato un sesto di un'anima, una persona. E battezziamo un piede all'anno, una gamba, poi il sesto anno tutto. Eppure Noè, no, Geremia, tanti anni di predicazione, quanti convertiti? In ogni probabilità zero, che sappiamo. E anche Paolo ha visto tanti convertiti, ma ha visto anche altri, no? A Atena non ha visto un grande frutto, altri posti lui è stato perseguitato. Infatti in versetto 11 lui dice: le mie persecuzioni, le mie sofferenze che mi sono accaduto a Antiochia, Iconio e Listra. Allora, Listra, se ricordate, in Atti 14, lui è stato lapidato, gettato fuori dalla città e pensavano che era morto. No, lui era talmente ridotto a pezzi, questo è morto. buttiamo qui a fianco alla strada. Tu sai quale persecuzione ho sostenuto. Lui sa perché Timoteo era presente. Timoteo era uno di quelli che diceva a Paolo: non tornare, Paolo. E Paolo cosa faceva? Lui tornava. Quando era nella tenda, no, noi andavamo a evangelizzare ogni giorno, era il nostro ministero. Mi ricordo a volte magari andavamo in un posto, nessuno ci ascoltava, nessuno ci dava retta, e dopo eravamo molto scoraggiati e mamma mia, sono duri qua, lasciamo perdere, no? Cioè Paolo veniva lapidato, eppure lui andava avanti. Ma il Signore mi ha liberato da tutte. Allora, io non so se io fossi lapidato e lasciato moribondo, se potrei, mamma mia, il Signore mi ha liberato. Ma lui lo dice così. Cioè, sì, non è stato ucciso, forse, sai, pensavano che ero morto, ma facevo finta. Pensavo, il diavolo pensava, no, finalmente questo l'abbiamo fatto fuori, invece io il giorno dopo sono tornato a predicare. In questo senso sì, però non lo so. Paolo era un duro, cioè Rambo, niente. Rambo era un fifone in confronto a Paolo. Infatti, tutti quelli che vogliono vivere piamente in Cristo Gesù saranno lodate, perseguitati, tutti, Timoteo, Craig, Silvana, Flavio, Brian, tutti quelli che vogliono vivere piamente. Non tutti quelli che nominano Cristo. Perché uno può essere un credente compromesso e non essere perseguitato. E ce ne sono tanti. Chiese che vogliono piacere il mondo. Credenti che vogliono, ah, non offendiamo nessuno. Predichiamo un Vangelo più soft. Tante volte io sono, in 13 anni sono stato tante accusato di essere anticattolico, ma non sono anticattolico, io sono venuto in un paese cattolico per portare la buona novella ai cattolici, io amo i cattolici. È come se io passassi, cioè se dopo il culto passando in centro di Montebellone vedo una casa in fiamme, sarebbe non amore fermarmi e dire, oh, Signore, casa sua è in fiamme, deve uscire. Ma noi saremo perseguitati, è una di quelle preziose promesse. Voi avete mai visto quelle scatole che tu tiri fuori i versetti della Bibbia? Ci sono mai versetti così? No? Tu tiri fuori, io sarò con te fino alla fine, l'Eterno è la mia forza. E sono belle quelle scatole, non dico, è un po' come il fortune cookie cinese, no? Questo è il biscotto di fortuna evangelico. Ma tutta la Bibbia non sono promesse che magari fa piacere alla nostra carne. Tutti quelli che vivono pienamente in Cristo saranno perseguitati. Quindi se noi amiamo Cristo e serviamo Cristo, noi saremo perseguitati, saremo mal compresi, saremo calunniate. Solo perché vogliamo servire Dio e seguirlo fedelmente. ma i malvagi imbroglioni andranno di male in peggio, seducendo ed essendo sedotti. Tu però persevera nelle cose che hai imparato e nelle quali sei stato confermato, sapendo da chi le hai imparate. E chi sin da bambino hai conosciuto le sacre scritture, le quali ti possono rendere savio a salvezza per mezzo della fede che è in Cristo Gesù. Allora abbiamo visto nello studio di Primo Timoteo, Paolo dice che con la fede che era in tua madre e tua nonna. Quanto è importante per noi genitori di inculcare i nostri figli nella parola di Dio. Tutta la scrittura è divinamente ispirato, è utile da insegnare, a convincere, a correggere, a educare nella giustizia, affinché l'uomo di Dio sia completo, pienamente fornito per ogni buona opera. Mi piace molto la traduzione in italiano, perché in inglese tante volte deve spiegare il significato di tante parole. Per dire in inglese inspiration, magari almeno io prima di essere credente e studiare un po' la Bibbia, non sapevo la radice di questa parola, no? Ma in italiano è chiarissimo, è come nel greco, no? Divinamente ispirato, cioè l'alito di Dio. E per questo la Bibbia è un libro come nessun altro libro. Infatti io, sì, se qualcuno mi chiedeva tutta la mia vita se tu sei cristiano, avrei detto di sì. Anche se non ho mai letto la Bibbia. E quando ho 19 anni ho cominciato a leggere i Vangeli e ho cominciato a leggere le parole di Gesù Cristo, perché io ho letto le parole di Buddha, ho letto pezzi della Bhagavad Gita, cioè le scritture hindu. Il Corano non avevo letto, ho letto dopo essere credente. Però quando ho letto le parole di Gesù, nel mio spirito, nel mio cuore, io ho detto questo: la saggezza di Gesù non è una saggezza umana. Questa parola è diversa, questo libro è diverso. Infatti Paolo dice che la Bibbia, la Sacra Scrittura, ha l'alito di Dio. C'è la vita di Dio dentro. Per questo mi dà fastidio, credenti, vuoi sempre studio biblico nella Calvary Chapel. E di solito sono persone che vengono dalla persuasione delle chiese più carismatiche, no? Magari vengono nelle chiese che si salta, si grida, si fa giubilo, no? E a volte c'è un momento per gridare, per magari saltare. Io non sono un gran saltarino, sono mai stato un grande ballerino, neanche nel mondo. Però per un credente direi, vuoi sempre studio biblico. Allora, questa reazione dimostra che una persona non è una persona spirituale per niente. Perché studiare la parola è una cosa sacra. Cioè, noi stiamo studiando la parola del Creatore. Stiamo studiando una parola che ha potere di trasformare la nostra vita. Esatto, l'ha fatto, la sta facendo. E nel libro di Ebrei, Paolo, credo ha scritto il libro, dice che la parola di Dio è potente e vivente. E io ho visto questo, che tante volte è quasi una cosa impercettibile. Ma quando noi come credenti studiamo e meditiamo la parola di Dio ogni giorno, non è una cosa che tu, sai, vedi un cambiamento magari radicale in un giorno, ma dopo un po' dici, mamma mia, quella tentazione che era così forte una volta nella mia vita, non c'è più, come ha perso il suo potere nella mia vita. E una volta io mi sarei arrabbiato, l'avrei dato 4 parole con la persona, ma vedo che veramente il Signore mi sta cambiando, perché questa parola è potente e vivente. È il respiro di Dio. E non è meno il respiro di Dio di quando Dio ha formato Adamo dalla polvere, e da quella polvere è diventato un essere vivente. È la stessa cosa. Perché Paolo dice, noi eravamo morti nei falli e nei peccati, e Dio, che è grande in misericordia, no? Ci ha risuscitati. Eravamo anche noi morti, e Dio... mi sento più vivo solo a dirlo. Questa parola è divinamente ispirata. Allora, solo 2 secondi sulla ispirazione della Sacra Scrittura. Quando Paolo dice che tutta la Scrittura, quindi tutta la Bibbia, da Genesi 1:1 a Apocalisse, non vuol dire che ogni frase, come posso dire questo in italiano? C'è ispirato che queste cose sono registrate. E cosa voglio dire con questo? Allora, ricordate nel libro di Giobbe, quando Satana parla con Dio, giusto? Quindi ci sono le parole di Satana nella Bibbia, sono pochi, ma ci sono. Allora, quelle parole di Satana sono ispirate da Dio? No. Dovete tutti dire no forte. No. Però è ispirato da Dio che sono registrate nella Bibbia. Perché noi vediamo nella Bibbia anche uomini malvagi che dicono cose che non sono bibliche. Comprendete dove io voglio arrivare? No? Anche Salomone, per esempio, quando lui dice vanità, tutto vanità, no, mi sparo in testa, non è che lui è ispirato dallo Spirito Santo a dire queste cose. È frutto del suo peccato, la sua disobbedienza a Dio, perché quando uno persevera nel peccato diventa stupido, diventa stolto e fa e dice cose che sono senza senso. Però è ispirazione di Dio che sono lì, in modo che noi possiamo vedere la fine di un uomo che si allontana da Dio. Alla fine io credo che Salomone è salvato, che lo vedremo in cielo, però, no? Se tu leggi alcune cose, siete d'accordo? Se tu leggi alcune cose scritte da Salomone, dici, mamma mia, ha perso il cambio di marcia là. E anche altre parti dove uomini malvagi magari dicono, fanno certe affermazioni, non è che quello è... È chiaro, no? Quello che voglio dire. Ma tutta la Scrittura, quindi da Genesi a Apocalisse, è importante che noi comprendiamo questo. Perché Satana cercherà sempre di attaccare la divina ispirazione della Sacra Bibbia. Cercherà sempre di metterlo in dubbio. Dio ha detto... Ricordate in Genesi, è la prima bugia di Satana, la prima tentazione. Sei sicuro che Dio ha detto a Eva di non mangiare questo albero, il frutto dell'albero? Ah, ma lui sa, se tu lo mangi diventerete come lui, conoscendo il bene e il male. Quindi Satana vuole sempre mettere in dubbio la Sacra Bibbia, sempre. E basta, anche in Italia, sulla televisione, queste cose, ogni tanto fanno questi pseudo documentari, no? Come il, qual era quel film eretico che è uscito tempo fa? Sul prioriato di Sion, alla Da Vinci Code. Codice Da Vinci, esatto. Una menzogna totale. Infatti questi documenti del priorato di Sion da tutte le autorità sono dimostrati essere falsi. No? Documenti falsi, controfatti. Quindi una cosa... Ma Satana cerca sempre di attaccare Gesù, la persona di Gesù e l'autorità della Sacra Scrittura. Anche noi, fratelli, non so se sapete, ma il fatto che noi crediamo che Dio letteralmente ha creato il mondo in 6 giorni, sapete che noi siamo visti come dei pazzi? Ah, ma tu credi veramente che Dio ha formato Adamo del tipo del pongo? Sì? Veramente lo credi? Ma tu credi veramente che Noè ha fatto un arco, ha messo tutti gli animali dentro e mandato il diluvio? Sì? Perché se io credo che Dio ha creato tutto l'universo, lo crediamo, giusto? È difficile credere che Lui può fare dalla terra un uomo? Dio può fare quello che vuole. Lui è Dio. Giusto? Mi ha mandato Mark delle foto, non so se qualcun altro ha visto, un fratello in Olanda ha costruito l'arca di Noè. Cioè lui ha costruito una replica in grandezza dell'arca di Noè. Infatti io vorrei andare in Olanda a vederlo. Sì, non è una barca che... Lui ha costruito sopra un barge. Sai quelle barche piatte dove mettono tipo carbone? Come si chiama? Chiatte. Allora, lui ha costruito l'arca su una chiatta, quindi l'arca, diciamo, è sull'acqua. Però c'è... E quindi fuori sono delle tavole, non è veramente un'arca che poi andiamo in mezzo al mare. Però in grandezza, cioè le dimensioni, lui ha fatto uguale a come è scritto nella Bibbia. E infatti se qualcuno vuole posso mandarvi la foto. Ma è impressionante vederlo, è come un grattacielo, è una cosa come un porta aereo. E molti dicono, ma non è vero, come potevano entrare tutti gli animali? Invece se tu vedi, c'è altro che. Quindi tutta la scrittura è divinamente ispirata. È utile. Sapevate che la parola di Dio è utile? È utile a 4 cose. Utile a insegnare. Allora, insegnare quello che è giusto. La seconda cosa è utile a convincere o riprendere, letteralmente. Quindi di insegnare quello che è giusto e di insegnare quello che è sbagliato. A correggere. Quindi come correggere quello che è sbagliato. Educare nella giustizia. Quindi come continuare a vivere in modo giusto. Cosa molto importante nella vita. Importantissimo. Affinché l'uomo, o anche la donna, di Dio, sia completo pienamente fornito per ogni buona opera. E quindi due verbi qua, che noi come credenti nella nostra vita individuale siamo completi, e questo non, questa parola non è perfetto, ma preparato, no? Come un soldato che ha tutta la sua armatura, ha tutto il suo addestramento. E questo pienamente fornito per ogni buona opera. Quindi noi come credenti, non, Dio non ci salva, non ci riempie di Spirito Santo e non ci prepara solo per venire in chiesa ad ascoltare il pastore fare studi biblici. Anche questo, però Dio ha cose per noi di fare, buone opere. Dio ha buone opere per ognuno di voi. Dovete voi scoprire quali siano queste buone opere, perché il Signore sa quanto c'è bisogno fuori, no? Quanto gente bisognosa c'è fuori. Anche l'altro giorno, non so se avete saputo, ma recentemente due persone qui a Montebelluno si sono suicidate sotto i treni. Una ragazza di università, frequentava l'università di Padova, ma era una ragazza di qua, e ultimo, anche una signora più grande di 50 anni. Però nel leggere queste cose, cioè, veramente mi viene da piangere, perché dico, mamma mia, questa persona era in una situazione tale, no? Magari uno di noi poteva dare una parola di consolazione, dire, ma no, non è la fine del mondo, hai bocciato l'esame. Non è la fine di niente. Il Signore ti aiuterà, vedrai, no? Secondo me, no, tante persone magari hanno bisogno di solo questo, una parola di incoraggiamento, di tanti bisogni intorno a noi. E quindi ognuno di noi, Dio ha le opere per noi. Lui li ha preparati. E Lui sta preparando te per fare quelle opere. Sono opere che io non posso fare. Comprendete? Sono opere specificamente tue. Ma troppe volte noi credenti, quello il pastore, il missionario, Craig, David e Brian devono fare queste cose. No? No, ogni credente. E ogni credente dovremmo pregare, Signore, qual è il ministero che io devo svolgere nella mia vita? Chi sono le persone a cui io devo ministrare? E io spero veramente in questo periodo di Natale, magari molti di noi saremo con parenti, con familiari non cristiane, che veramente Dio ci guiderà a dare quelle parole giuste nel momento giusto. Magari quando loro dicono, ho saputo che vai là con i pazzi nel capannone, no, che non lasceremo la carne sopra valere, ma lo Spirito Santo dice, vuoi diventare anche tu un pazzo? No, non lo so. Ma che ognuno di noi possiamo scoprire, Signore, quali sono le buone opere che hai preparato per me? Perché credo in questo nuovo anno, Signore, sì, sicuramente già sta portando una svolta nella nostra comunità. E io credo in una svolta buona. E quindi in questo nuovo anno che ognuno di noi possa veramente cercare la faccia di Dio e dire, Signore, quali sono le mie buone opere? Cosa devo fare? Amen.